Allora, capitolo 36 di Ezechiele. Quindi, capitolo 36 di Ezechiele. Facciamo leggere Graziella. Come vedi, Graziella è un atto dittatoriale.
Con piacere.
Leggi dal versetto 24 fino alla fine, fino al 38.
Prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. E voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il frumento, lo farò abbondare e non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non subiate più il vituperio della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone, e proverete disgusto di voi stessi, ai vostri stessi occhi, per le vostre iniquità e le vostre abominazioni. Non è per amore di voi che io opero, dice il Signore l'Eterno. Sappiatelo bene, vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Così dice il Signore l'Eterno, nel giorno in cui vi purificherò da tutte le vostre iniquità, vi farò abitare nuovamente le città e le rovine saranno ricostruite. La terra desolata sarà coltivata invece di essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti. E diranno: questa terra che era desolata è divenuta come il giardino dell'Eden. E le città devastate, desolate e rovinate sono ora fortificate e abitate. Allora le nazioni che saranno rimaste intorno a voi riconosceranno che io, l'Eterno, ho ricostruito i luoghi distrutti e piantato la terra desolata. Io, l'Eterno, ho parlato e lo farò. Così dice il Signore, l'Eterno, sarò nuovamente supplicato dalla casa di Israele di compiere questo per loro. Io li farò crescere con uomini come un gregge di pecore consacrate, come il gregge di Gerusalemme nelle sue feste solenni, così le città devastate saranno riempite di gregge di uomini. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno. Amen.
Amen. Allora, considerando questo, allora questo è un capitolo che precede naturalmente il capitolo 37, che è un altro capitolo famosissimo nella profezia biblica, perché parla delle ossa secche, della grande valle delle ossa secche, e dice il profeta, quando dice la mano dell'Eterno, sto leggendo il primo versetto, fu sopra di me. Ecco, mi portò fuori nello spirito dell'Eterno, mi depose in mezzo a una valle di ossa che era piena di ossa. Qualcuno, ecco, io leggo solo qualche parte, poi queste ossa si si avvicinano le une alle altre. Ecco, dice il Signore l'Eterno, il versetto 5, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. E poi metterò su di voi le tendine, farò crescere su di voi la carne, vi coprirò, eccetera, eccetera. Queste ossa sono tutta la casa di Israele, dice il Signore ad Ezechiele. Ossa secche, sono molto secche. Ecco. E poi gli dice, ma queste ossa qui, quindi mi fece passare vicino ad esse, tutto intorno, ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco erano molto secche, quindi vuol dire che erano lì da molti anni. E mi disse, figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Eterno, tu lo sai. Ed egli disse, profetizza queste ossa di loro, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Ecco, così dice il Signore, io faccio entrare in voi lo spirito, poi insomma c'è tutto il procedimento. Però volevo farvi notare, possibilmente, come nel capitolo precedente è meraviglioso come il Signore dice alla terra, sta parlando alla terra di Israele, ai monti di Israele. No, adesso io non ho, non, avremmo dovuto leggerlo dall'inizio, ma poi se avete pazienza ve lo potete leggere per conto vostro, no? Dice ai monti, praticamente dice questa terra di accogliere il suo popolo che sta per tornare in qualche modo. Ecco. E poi dice, allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie, delle vostre azioni. Il versetto 32, sempre del capitolo 36, dice: non è per amore di voi che io opero, dice il Signore, l'Eterno. Sappiatelo bene, vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Detto questo, io mi fermerei un secondo perché sapete che ci facciamo sempre tante fantasie riguardo, noi magari ci sentiamo un pelo più giusti degli altri, un pelo più credenti degli altri, un pelo, cioè ci facciamo tutte queste pere, ma adesso scusate se parlo così, ma non è proprio così. Signore non opera, come dice, come abbiamo letto prima, ricordatevi bene, no? Non è per l'amore di voi che io opero, dice il Signore l'Eterno. Sappiatelo, vergognatevi, siete confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Poi però dice che il Signore l'Eterno nel giorno poi purificherà, e no, anche purificherà questo luogo, eccetera, eccetera. Vorrei a questo punto andiamo nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Romani, e leggiamo al capitolo 9, dal verso 6 fino alla fine. Volontari, senza catene. Ragazzi, se non c'è nessuno disponibile, leggo io.
No, io leggo.
Ci provo io. Ah, vedi, vai, vale.
Scusa, Romani 9, 6.
Verso 6, cioè la nuova Diodati? Vabbè,
No.
dai, non importa, ma per ora non riescono a seguire se uno legge. No,
Allora va bene, legge qualcun altro, nessun problema.
vabbè, leggi lo stesso, leggi, vai.
Versetto 6.
Dal versetto 6 fino al 33.
Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele. né per il fatto di essere stirpe di Abramo, sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Poiché, prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché mi rimproverà egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha supportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei ma anche fra gli stranieri. Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto loro: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre in Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso.
Amen. Allora, che diremo? Diremo che se uno capisce un po' restiamo senza parole, non so, almeno io resto senza parole, cioè tu, dice versetto 19, andiamo un attimo prima, vabbè sì, il 18 dice così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Versetto 19, tu mi direi dunque, perché trova egli ancora la colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Piuttosto, ecco, beh, qui stiamo attenti, piuttosto chi sei tu? O uomo che disputi con Dio. La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Ecco, allora, poniamo mente a quante volte si dice: ma perché, ma Dio non poteva fare così, ma perché qua... Cioè, questa è la chiara ribellione totale. Ogni qualvolta che si trovano delle giustificazioni, si sposta la colpa su Dio. Va al versetto 21. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso d'onore e un altro a disonore? Cioè, scusate, con la stessa argilla posso fare un vaso da notte, tanto per intenderci, e posso fare una coppa pregiata, decorata, con filamenti d'oro, con quello che si vuole, no? Da porre con la stessa argilla. Quindi non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso d'onore e un altro disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi d'ira preparati per la perdizione? Cioè, cosa possiamo dire? Sono qui dobbiamo cercare, come tutte le volte, perché se non sapete, la parola di Dio è meravigliosa. La descrivono i salmi, e poi chi di noi ha imparato in questi anni a conoscerla, in qualche maniera si rende conto di quello che sto dicendo. Ma però dobbiamo imparare a capire attraverso il suo spirito, cioè attraverso la rivelazione che ci fa lo Spirito Santo. E questa rivelazione avviene sempre attraverso la sua parola, leggendo, poi c'è un attimo che Dio ti illumina, dice: ecco, guarda qua, e ci sono tante cose che non le capiamo durante la vita, poi sentiamo dire di qua, sentiamo dire di là, ma tante domande ce le siamo fatte anche noi. Ma il fatto è che noi non abbiamo espresso un giudizio negativo. Dico noi perché il Signore conosce il nostro cuore. Non abbiamo espresso un giudizio negativo nei confronti del Signore, anche quando non abbiamo capito le tragedie più grandi, che magari sono avvenute a noi, che magari sono avvenute a un popolo, che magari sono non abbiamo detto: ma come dicono gli increduli, ah, ma se ci fosse stato Dio, perché ha fatto venire lo tsunami che mi ricordo l'ultima volta che ha fatto 500.000 morti o qualcosa del genere in Indonesia. Ecco. E si potrebbe continuare. Perché ci sono i terremoti, perché qua e perché là, insomma, tutte cose che... ma non... Allora, abbiamo visto come è meraviglioso l'operare di Dio nel tempo e nello spazio. Vedete, pensiamo delle cose. Prima abbiamo letto il capitolo 36 di Ezechiele e poi una parte del 37. Nella formazione dello Stato di Israele, egli prepara degli uomini. È incredibile questa cosa, ma state, non è che li prepara, li fa una riunione come facciamo noi, che ci troviamo con Meet o con Zoom, oppure chiama Dio, muove le cose nella storia degli uomini, è una cosa stupefacente. E questa è una delle dimostrazioni, che nella formazione dello Stato di Israele era prepara degli uomini per un compito specifico, in luoghi diversi, completamente diversi, perché voi sapete che gli ebrei erano dispersi in tutte le nazioni del mondo. No? Questo ve lo ricordate. Immaginiamo, e l'abbiamo visto prima, nel versetto che abbiamo letto. Andiamo a vedere dov'è, adesso l'ho perso in questo momento, però parla delle nazioni quando, ecco, il vituperio della fame tra le nazioni, versetto 30. Ma poi sappiamo che questo è scritto ovunque nella scrittura. Dio dice a loro, preannuncia qualora, che non avrebbero ascoltato la sua parola, egli li avrebbe dispersi in tutte le nazioni, così come è avvenuto. Ma qui, in questo capitolo, sta preannunciando anche meravigliosamente il suo ritorno, dopo averli risparmiati. E dice: guardate, abbiamo letto poc'anzi che soltanto un residuo tornerà. Non è una parte, un residuo, cioè quindi un resto di tutto quello che. Immaginiamo dunque la storia di Eliezer Ben Yehuda. Sostanzialmente quest'uomo è una cosa pazzesca se ci pensiamo. Per noi è pazzesca, per Dio no. Mi pare che era di Vilnius, di questi posti dell'Estonia, mi pare, questi posti, comunque sicuramente uno di questi posti. Come tanti ebrei vivevano nell'Europa dell'Est, eccetera, eccetera. Nasce nel 1958, un minimo di storia, muore nel 22. Tra l'altro, lui stesso era convinto di dover morire presto, perché aveva preso la tubercolosi in modo abbastanza grave. Poi è morta la prima, ma insomma delle situazioni. Ma chi è questo Ben Yehuda? Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda è colui, guardate che bisogna, ma è una cosa forte, è colui che ha riscritto la lingua ebraica, perché gli ebrei dispersi in tutto il mondo non parlavano più questa lingua. Molti parlavano l'Yiddish, lo parlano ancora oggi perché è una lingua, ma soltanto pochi. A pochissimi, cioè solo i rabbini, eccetera, studiavano l'ebraico antico che veniva usato appunto nelle varie funzioni, eccetera. Allora c'è questo personaggio, questo visto, vi ho messo le date giusto per capire. Poi c'è un signore che si chiama Teodoro Herzl, non so se ne avete sentito parlare, no? Poi 1800 nasce nel 60, nasce 2 anni dopo. Ecco, e muore abbastanza molto prima rispetto, e questo è ungherese invece, sempre ebreo. Poi c'è un certo Chaim Weizmann, non vi dice niente questo nome? Questo Chaim Weizmann, combinazione, come Dio muove le cose, anche lui era bielorusso, no? Nasce in Bielorussia. Grazie a lui, che era un chimico, scopre la nitroglicerina o qualcosa del genere, un esplosivo praticamente, che dà agli inglesi la possibilità di vincere la guerra, perché avevano un'arma nuova sostanzialmente. E quindi lì fanno delle promesse, no? Eccetera, eccetera. Queste sono cose che in qualche modo sappiamo, ma io le ripeto anche per i ragazzi che magari possono farne tesoro. E anche a noi fa sempre bene, perché io, di quelli che dicono che sanno e non hanno bisogno, io ripeterei anche tutto il giorno le stesse cose, perché sono cose talmente meravigliose che Dio ha fatto, che mi piace ripeterle, riconoscerle. Ecco, quindi lui ha questa intuizione che fa questo preparato e gli inglesi riescono a vincere la guerra. E sappiamo che poi è importante perché poi la Palestina, no? Finisce dell'epoca, finisce sotto in mano degli inglesi, no? Dove poi loro co riescono a costruire, ma gli inglesi non è che li hanno favoriti poi, tutt'altro, perché hanno fatto un manicomio che non ti dico, poi gli hanno fatto le promesse, ma poi è successo di tutto. Però gli ebrei erano già partiti in qualche modo per tornare in questa nazione, in questa che era la terra, c'era l'impero ottomano. Poi c'è un altro signore, guarda caso, che si chiama Chaim Weizmann, che diventerà il primo presidente di Israele. Un miracolo, un miracolo. Herzl, sappiamo anche, è stato uno dei primi sionisti. No? Insomma, queste persone si muovono in luoghi diversi e viviamo con uno spirito che le accomuna, cioè questo desiderio, a parte i 2000 anni, cioè l'anno prossimo a Gerusalemme, ma non era questo, nessuno tanto ci credeva, perché erano talmente, ma questi ci credevano veramente. Questo è arrivato il momento che ognuno per conto proprio ha fatto quello che doveva. È stupefacente come Dio ha ispirato questi uomini da luoghi diversi, mettendo nel loro cuore l'amore per il ritorno nella loro amata e agognata terra dopo 2000 anni. È una cosa che nessuno può immaginare, perché noi l'abbiamo messa nel dimenticatoio nostro. Per noi è una cosa scontata, una cosa così. Invece è più che un miracolo, è più che un miracolo. E sappiamo che questo avviene dopo lo sterminio della Shoah. Ma tutto questo che sto dicendo, che cosa ha a che fare con la nostra fede? Cosa ha a che fare con la nostra fede? I cittadini sono ebrei. Vorrei ricordare la storia che è stata qui descritta nel libro di Ezechiele, capitolo 36, cioè Dio parla ai monti di Israele, dice preparati, voglio leggere sempre in questo capitolo, vado un attimino, sempre al 36, dice, figlio d'uomo, parlo dal passo 36, versetto 17. Figlio d'uomo, quando quelli della casa di Israele abitavano nel loro paese, lo contaminavano con la loro condotta e le loro azioni. La loro condotta davanti a me era come l'impurità della donna durante il suo ciclo mestruale. Perciò riversai su di loro il mio furore per il sangue che avevano sparso sul paese, per gli idoli con i quali avevano contaminato. Così li dispersi fra le nazioni e furono disseminati per tutti i paesi. Fratelli e sorelle, c'è qualche paese del mondo che non sa e non vede un cimitero ebraico? C'è qualche nazione al mondo dove non ci sono? Ecco. Per tutti i paesi, li giudicai secondo la loro condotta e secondo le loro azioni. Arrivati fra le nazioni dove erano andati, profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo dell'Eterno, ecco perché hanno dovuto uscire dal suo paese. Cioè, sembra un controsenso. No? Dice costoro, sono il popolo dell'Eterno. Ecco perché sono dovuto uscire dal suo paese. Così io ebbi riguardo al mio santo nome, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni dove erano andati. Hai capito? Cioè, se uno pensa bene quello che sta dicendo il Signore, dice, ferma, ragioniamo. Così dice, io ebbi riguardo a un certo punto del mio santo nome. Prima cosa dice? Che la gente dice, costoro sono il popolo dell'Eterno, eppure hanno dovuto uscire dal suo paese. No, è come dire, questo è mio figlio, eppure ho dovuto scacciarlo di casa. Ragionate, questo è mio figlio, questa casa è sua naturalmente, però ho dovuto scacciarlo di casa, mandarlo a pedate fuori, in giro per il mondo. Era pazzo, era fu fuori da ogni, cioè era incontro, nessuno riusciva a controllarlo. E il Signore dice così, io ebbi riguardo al mio santo nome, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni dove erano andati. Perciò, di alla casa di Israele, dice il Signore l'Eterno, io agisco così non a motivo di voi, o casa di Israele, ma a motivo, ma per amore del mio santo nome, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Perché? Perché dice, sono ebrei che Dio non li ha, cioè Dio gli ha fatto una promessa, gli ha dato una terra, e questi come mai li ha scacciati? Cioè, quindi dice, sembra quasi che Dio non abbia mantenuto il patto con loro, ma invece lui il patto l'aveva fatto. Vi ricordate? Deuteronomio 28 e non solo, è pieno. Io santificherò il mio grande nome, profanato fra le nazioni che avete profanato nel loro mezzo. Le nazioni riconosceranno che io sono l'Eterno, dice il Signore l'Eterno, quando sarò santificato in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Fratelli e sorelle, è avvenuto questo davanti ai nostri occhi? È avvenuto questo davanti ai nostri occhi? No, sì o no? Ma certo che è avvenuto. E allora, quando sa sarò santificato in voi davanti ai loro occhi, vi prenderò dalle nazioni, vi ricondurrò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese, poi gli dice, perché comunque rimane il loro paese. Non degli arabi, se mi sentono mi fanno fuori, ma questo è quello che il Signore dice. Quindi spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e dai vostri idoli. Ora sappiamo che, ma non tutti, non fanno più, Israele ha abbandonato quel tipo di idolatria. Poi si è fatto altre cose per conto proprio. Ecco, quindi è stupefacente come Dio ha ispirato questi uomini, no? In un determinato periodo della storia, sembra quasi un colpo di coda di Satana, del maligno, che tende a distruggere definitivamente questo popolo. E ci ha provato, sapete benissimo, con il nazismo. E sembra incredibile tutto questo, ma perché siccome siamo sazi anche di cose che abbiamo imparato, sembra che queste cose qui ormai non scaldano più il nostro cuore, no? E invece il mio lo scaldano sempre. Ma voglio dire questo, come dicevo, ma tutto questo io mi faccio la domanda, ma cos'è a che fare con la mia salvezza? Ora voglio ricordare a tutti che la storia descritta nel libro di Ezechiele, e prima nel capitolo 36, dice ai monti di prepararsi, Prima parla ai monti, parla, io posso parlare a un albero, ma eppure è così. Parla ai monti Dio, ai monti di Israele, dice: ecco, il mio popolo sta per arrivare. Preparatevi dunque a raccogliere nuovamente il popolo di Dio che sta per tornare dalle nazioni. È successo questo? C'è scritto: può una nazione nascere in un solo giorno? Lo dice la scrittura. Eppure Israele è nata in un solo giorno, no? Nel 48 è stato dichiarato in un solo giorno la nascita della nazione di Israele. Una volta non avveniva così. Allora, vediamo che queste ossa secche, molto secche, si sono avvicinate le une alle altre. Immaginate questi nomi che ho fatto prima, di questi sionisti, che si sono messi in contatto fra di loro. Non è che oggi, cioè, chattavano con WhatsApp o capito? Erano molto difficoltose le comunicazioni, però, ecco, hanno cominciato a fare dei congressi sionisti, dice, ma una cosa pazzesca. Dice, com'è possibile queste cose qua? Ma come potete pensare una cosa del genere? Una terra che è sotto gli ottomani, ormai da 400 anni, 400, anche qui, altri 400 anni, il numero che si ripete spesso, no? Nel 1400 anni prima, bisogna arrivare al 1517, mi pare la conquista da parte degli ottomani, 1917, finisce l'impero ottomano, arriva il generale Allenby, no? Scende, non vuole, scende dal cavallo perché la ritiene, riconosce come cristiano che quella era la nazione del Gran Re, scende e va a piedi, no? Ma poi ci vanno altri 50 anni, nel 67, Gerusalemme ritorna ad essere la nazione di nuovo sotto il dominio ebraico dopo 2000 anni, una cosa inimmaginabile, una cosa che se ci pensate non lo so. Allora, sono tante cose, sono troppo belle, io mi emoziono perché in fondo al mio cuore sono un sionista. Allora, sappiamo che per avere un popolo è necessario che tutti parlino la stessa lingua. Come fa Dio ad ispirare un uomo malato, malaticcio e tutto il resto, in una nazione sperduta? Ma voi se leggete la storia si trova anche su internet, se leggete la storia di Ben Yehuda, Ben Yehuda si è fatto chiamare Eleazar. Ben Yehuda significa figlio di Giuda, sostanzialmente. No? Lui ha deciso. Se n'è andato, a un certo punto ha deciso se ne va non, in Israele, sceglie questa come una missione, perché si capisce che senza una lingua non ci può essere un popolo. E si capisce anche che senza una terra, altrettanto. Quindi la terra non era loro, ma intanto loro ci credevano lo stesso. Si sono mossi e sono andati. Lui lavora notte e giorno, a casa sua si parlava solo ebraico, ha fatto la promessa alla moglie, che poi ha avuto diversi figli, dice, qua si parla solo tu, non, chi entrava non poteva, se no non comunicava. Alla fine sapete che è nata la lingua, è tornata a vivere la lingua ebraica, e con essa qualche anno dopo anche la nazione di Israele, attraverso tutti questi uomini, eccetera, eccetera. Ormai gli ebrei sparsi in tutto il mondo avevano perso questo privilegio. L'ebraico veniva usato solo da pochi rabbini nelle preghiere per i morti o per qualche occasione speciale. Punto. È incredibile come Dio suscita appunto Ben Yehuda, che decide di parlare all'ebraico quotidianamente, Prima in ambito familiare, ma poi egli sostiene un'idea, un principio che dice, ed è così, che l'ebraico, egli lo considera alla stessa stregua del sionismo. La lingua ebraica è strettamente legata al sionismo. Lo considera gli dà lo stesso valore. Allora, cari fratelli, se noi conoscessimo bene la storia, ecco perché è importante, e di come Dio si muove in essa, avremmo grande fiducia in Lui e avremmo meno paura. E avremmo meno paura. Adesso poi andiamo avanti e vediamo anche cosa c'entra con l'altro capitolo. Allora, questa storia somiglia anche molto alla nostra storia personale. Dio crea le condizioni nel tempo da lui stabilito. Nel tempo lui crea le condizioni perché affinché noi ci potessimo incontrare, mica ci siamo incontrati così, in una nuvola. No, nel tempo. Dio prepara, l'abbiamo visto tante volte, fratelli. Lo ricordo perché queste cose rinforzano la nostra fede. Quindi Dio crea le condizioni nel tempo da lui stabilito, affinché possiamo giungere alla salvezza. Avete capito perché? Nel momento opportuno per raggiungere la salvezza, che egli ha preparato. Attenti, attenti, qua stiamo entrando ancora in un altro, che questo è il terreno nel quale volevo che andassimo. Che egli ha preparato prima della fondazione del mondo. E qui tutti i nostri pensieri se ne vanno a gamba all'aria. Tutte le nostre domande. Prima la fondazione del mondo, avendo preparato il suo meraviglioso figlio per la salvezza appunto del mondo e di quelli che avrebbero accettato l'ubbidienza della fede. Non la conoscenza, l'ubbidienza della fede. L'ubbidienza della fede. Punto. Cosa significa questo? Già. Perché non si crede soltanto, ma si ubbidisce a questa fede che Egli ci dona, attraverso la quale ci dà ravvedimento, salvezza e conoscenza. Quindi la fede ci dà ravvedimento. Dice, aia, ma allora era sbagliata sta cosa. Allora mi devo ravvedere. Devo ravvedere. Ma ravvedimento non significa soltanto prendere coscienza che quella cosa è sbagliata, ma significa abbandonarla. Capisco che è dura. Tante volte è dura abbandonare ve vecchi vizi, vecchie. È dura per tutti. Ma è necessaria. È indispensabile. Dobbiamo arrivarci. Prima dell'arrivo dello sposo dobbiamo liberarci di ogni cosa. Allora già. Perché appunto non si crede soltanto per questo. Allora, ravvedimento ci dà questa cosa. Poi la fede ci permette di conoscere e la conoscenza ci fa aumentare la fede, ma sempre attraverso la parola del Signore, di Gesù, che crea la fede e la rende perfetta. E questo ci conduce alla salvezza. Quale salvezza? Quella che Dio ha preparato prima della fondazione del mondo. E qui potrei chiudere l'argomento. Dio dunque crea le condizioni affinché noi possiamo afferrare la verità, accettarla con l'ubbidienza. Questo crea queste condizioni. Ma la cosa che mi sconvolge è tutto questo mi porta a considerare la meravigliosa volontà di Dio. Cioè, ne avevamo parlato un secondo con i ragazzi mercoledì, però siccome mi ha toccato questa cosa, e voglio ripeterla, Dio crea l'uomo nonostante conoscesse a priori, guardate che questo, nonostante conoscesse a priori che l'uomo avrebbe peccato. motivo per cui prepara il suo amato figlio, prima della creazione del mondo. Se prepara prima della creazione del mondo, non è che c'è scritto in un solo posto. Cosa significa questo? Che Dio sapeva esattamente ciò che stava facendo. E sapeva esattamente che l'uomo avrebbe peccato pesantemente. E che di conseguenza sarebbe venuto il suo giudizio. Quindi Dio crea il mondo indipendentemente dal fatto che l'avrebbe giudicato. Ma proprio per questo, prima della fondazione del mondo, prima di creare tutto, prepara suo figlio. Quindi non fa un errore Dio preparando il mondo. Certo che si addolora nel suo cuore quando la malvagità degli uomini diventa così, così grande, ma egli sapeva comunque e quindi deve in qualche modo dire a questi malfattori, malvagi, che dovrà distruggerli col diluvio. Vi ricordate? Sono storie troppo profonde, sono troppo belle. E però attraverso queste, attraverso salva una famiglia, no? E salva ogni sorta di animali possibili. Ed ecco, quindi la storia della salvezza. Ma nonostante tutto, anche se Dio cioè, è una cosa, passa attraverso questo, è un grande dolore per lui. Dio non fa piacere distruggere nessuno, soprattutto le sue creature, se la faccio, cioè, e quindi non, se la faccio non è che, cioè, fallisce e distruggo il mondo. È lo stesso motivo che dicevamo che Gesù compie questo atto sapendo che questo atto che lui avrebbe compiuto avrebbe salvato la creazione. Non so se è un po' più chiaro, ragazzi. Avrebbe salvato la creazione questo atto. Perché questa cosa qui gli è stata preparata prima della fondazione del mondo. È inutile che Pietro diceva: ah no, questo non ti avvenga, diceva Gesù, no? E Gesù ha detto: allontanati da me, Satana, perché non sa, Pietro, non tu non hai il senso delle cose di Dio. Ecco quando dice che i miei pensieri sono al di sopra dei vostri pensieri. Noi dobbiamo accontentarci di essere delle creature. E come abbiamo letto poc'anzi, no, come può dire, piuttosto che sei tu uomo che disputi con Dio e dici che tu, che sei la cosa formata, dici perché mi hai fatto così? Cioè, come puoi tu, uomo? Cioè, capisci che spocchia? Ah, dici, ma perché mi hai fatto così? Potevi farmi colà, no? Ma perché? Dici, ma io che sono il padrone assoluto di ogni cosa, posso fare con la stessa pasta un uomo, no? Un vaso, un uomo, per uso nobile e un altro per uso ignobile. Allora, la cosa straordinaria è che Dio crea l'uomo nonostante conoscesse a priori che egli avrebbe peccato. Oh, questa è una cosa che mi... La sapevo, ma poi quando ti penetra dentro, ti spacca. Io questa cosa perché diciamo sempre che Dio ha preparato l'agnello sacrificale che era prima della fondazione. Lo leggiamo, ma poi non capiamo perché prima, perché sapeva già, perché il tempo sappiamo che esiste solo per noi, per lui non esiste, per lui esiste solo l'eternità. Quindi per noi è un problema questo, capite? Allora, quindi voglio ripetere questa cosa per chi non l'avesse ben compresa, perché vedete che ogni rivelazione è un balsamo per lo spirito e non è da gettare via, ma è da approfondire. Quindi questa cosa che Dio ha preparato, il suo agnello, prima della fondazione del mondo, la sua salvezza, prima della fondazione del mondo mi sconvolge. mi sconvolge, capisci? Perché significa che lui sa tutto ed è necessario. E non ha sbagliato facendo l'uomo così, perché l'uomo ha peccato. Questo sarebbe un grave peccato attribuire a Dio una cosa del genere. Tutto è scritto e conosciuto da Dio prima della fondazione del mondo. Perché? Perché dice che quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Sta parlando dei salvati. Sono cose che mi lasciano senza. Io mi sento sconvolto da queste cose, perché noi le leggiamo con troppa facilità. Noi credenti, ovviamente, gli altri non sanno neanche da dove comincia l'orto del vicino. Dunque, Dio ha fatto ogni cosa perfetta a suo tempo, c'è scritto. E Dio ha fatto perfettamente l'uomo, anche se l'uomo ha peccato. Questo lo diciamo a chiare lettere. Voglio scriverlo per intero. Signore benedetto che hai fatto l'uomo così. Dio ha fatto tutto perfettamente. E abbiamo visto mille volte che se Dio non avesse fatto l'uomo così, non sarebbe stato l'uomo. Non poteva essere l'uomo, sarebbe stata un'altra cosa, ma non avrebbe avuto valore né quello che lui ha fatto prima né dopo, perché avrebbe fatto una macchina, ma come lo dobbiamo spiegare questo? Dove andiamo a sentire queste cose qua? Chi ce le dice? Avrebbe fatto una macchina, senza coscienza, come il computer. Invece il Signore ha fatto una macchina perfetta nella sua, tra virgolette, non imperfezione, è perfetta, pur avendo peccato. E il peccato non è un difetto, ma è un modo per riscattare l'uomo, per redimerlo, per dargli una coscienza. Perché non può esserci una coscienza senza la libertà. Allora, affinché l'uomo avesse una coscienza e un'intelligenza. Che diremmo dunque? Che Dio ha sbagliato per colpa, perché per colpa dell'uomo è venuta la morte e la sofferenza? Ah, è questo che diciamo di Dio noi? Abbiamo coraggio di dire questo. Abbiamo coraggio di dire questo, che Dio ha sbagliato, lui ha sbagliato perché per colpa dell'uomo è venuta la morte. E se ci sono dei criminali come Hitler, che ci possiamo fare? E se ci sono dei criminali di vario genere, come ieri e oggi, non è che sia cambiato. No, non è certo colpa di Dio. No, Dio è perfetto lo stesso. Allora è proprio qui che sta la sua meravigliosa sapienza, nell'aver preparato la salvezza prima della fondazione del mondo. E se io dico, ma prima, cioè se l'ha fatto prima, vuol dire che questo prima l'ha fatto prima, c'è un dopo. Perché se no, cioè, la sua, come Dio fa una cosa e poi la fa fallire, la distrugge? Perché crea una cosa se la deve distruggere? Non deve più esistere questa cosa. Invece Dio l'ha fatta perché esista. Ecco perché Gesù è talmente importante. Ecco perché è chiamato Salvatore del mondo. Ecco perché è chiamato Salvatore del mondo. Dobbiamo leggere tanto. Dobbiamo leggere sempre le stesse cose, vedete? Io sono ormai 45 anni che leggo sempre le stesse cose, come un deficiente, dice qualcuno. No, a 45, a momenti il tempo passa, quindi dico sempre 45, invece poi diventano. Il tempo passa, a momenti 50. Allora, perché? Perché sono un deficiente. E siccome non capisco, però mi fa piacere. Perché ogni volta che capisco un qualche cosina in più, che il Signore mi mette qualche cosina in più, c'è per me, perché so che quella è la parola di vita. Ora c'è scritto, voi investigate le scritture perché sapete che da esse, da queste si ottiene vita eterna. Così. Ma la vita eterna si ottiene poi perché il suo autore compie quello che Dio ha prima della fondazione del mondo. Ecco perché poi nasce Israele. Ecco perché poi nasce Weizmann. Ecco perché poi alla fine nascono i sionisti. E avviene il miracolo. Dio fa tornare questo popolo nella sua terra e non viene distrutto, perché lui ha detto, hanno tentato di distruggere, ma c'è scritto che non possono distruggerlo. Perché se le leggi che Dio ha fatto, quindi se si può misurare il cielo al di sopra e scandagliare la terra, cioè farla passare da una parte all'altra, dice allora anch'io rigetterò la nazione di Israele. Provate a scandagliare la terra. O avvicinarvi a un vulcano che in questi giorni stanno sputando tutti assieme da varie parti del mondo. Provate ad avvicinarvi solo, poi vedete. Figurati in mezzo alla terra cosa c'è? Sapete benissimo che è una palla di fuoco enorme. E allora, certe cose non possiamo capirle se il Signore non ce le rivela. Ma questo non significa che Dio ha sbagliato qualche cosa, che Dio ha fatto l'uomo in modo sbagliato. Ma siete pazzi? Ma chi è che può dire una follia del genere? Forse non conoscete bene come è fatto l'uomo, a parte fisiologicamente, chimicamente, strutturalmente. Non avremmo parole, potremmo continuare a studiare anni, 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 anni. E saremmo più o meno punto da capo. La Montalcini diceva che ciò che avviene al cervello in un secondo ci andrebbero non so quanti anni e anni per capire questi scambi. Io non mi fermo prima. No, allora. Quindi tutto quello che Dio ha fatto è perfetto. Anche quello che noi non capiamo, fratelli e sorelle, è la colpa. Perché, scusate, non la colpa la cancello. La stragrande maggioranza delle cose noi non la capiamo, dobbiamo rassegnarci. Ma il fratello, caro fratello Paolo, apostolo Paolo, ci dice che un giorno conosceremo ogni cosa. Vedete, cose che adesso non. È impossibile che possiamo conoscere tutto. Ma egli ci dice che un giorno conosceremo tutto, anche queste cose qua. Ecco. Quindi vedete che la parola di Dio ci dà la risposta a tutto. Quindi, se noi non crediamo a Dio, così come sta scritto la sua parola, c'è scritto che facciamo Dio bugiardo. E questo è inaccettabile. Questo è inaccettabile. Allora ci sono cose dure nella terra, tanto dure da accettare, sofferenze indicibili, ma non solo oggi, mo oggi ancora siamo di oro, oggi ti curano, ti fanno. Abbiamo visto in questi giorni cosa è successo solo qualche anno fa, ti sparavano addosso bambini, tutti, in una fossa, forni, cose, lasciamo perdere, sofferenze di ogni genere, di cosa stiamo parlando? Allora ci sono troppe cose dure, tanto dure, ma noi diciamo che Dio è giusto lo stesso. Noi dichiariamo la sua giustizia, la sua santità, sempre. Ma quando succede che noi entriamo in sofferenza, in qualche modo, possiamo, non dobbiamo attribuire a Lui le nostre sofferenze, perché sono cose che ci siamo creati da soli o molto probabilmente ce l'ha create il nostro prossimo, altre persone che non credono e così via. Non possiamo attribuire le nostre sofferenze a lui. Possiamo Piuttosto possiamo chiedere il suo aiuto. Quello sì, e questa è una cosa lecita, perché Gesù ci insegna a far questo. Allora possiamo pregare tranquillamente, dicendo: Signore, guardaci e fa che non siamo tentati oltre le nostre forze. E questo ci conforta anche la sua parola, dice che non, farà in modo che non siamo tentati oltre le nostre forze. Non abbiamo fatto il male. Ah, scusate, noi abbiamo fatto il male, ma tu, Signore, sei intervenuto tante volte nella nostra vita. E mi ricordo nella mia, in quella di Marco, e hai evitato un grande dolore alle nostre famiglie. E potremmo continuare. E tanti benefici sono innumerevoli che il Signore ci ha fatto. Allora dobbiamo riconoscere che Dio è giusto e noi no, che i nostri pensieri sono vani. E come dice Paolo, che la conoscenza di Cristo è un privilegio assoluto e tutto il resto è tanta spazzatura rispetto a questa conoscenza. E lo capiamo quando man mano la sua vita cresce in noi, quando dice c'è bisogno che lui cresca nella mia vita e che io diminuisca. Allora, Signore, abbia pietà. E possiamo chiedere, Signore, abbi pietà di noi, veglia ancora ogni giorno sulla nostra vita, affinché il tuo Spirito ci dia ristoro con le tue rivelazioni, perché quando il Signore ci rivela qualcosa, siamo felici per questo. La nostra vita dunque è nascosta in Cristo, lo dice la Scrittura. Ecco perché Gesù aveva così tanta forza che è stato. Non aveva, quando dice, sempre nella lettera ai Romani, che né morte né vita né potestà, nessuna cosa, né angeli, nessuna cosa ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma è una cosa che sorpassa ogni. Ma perché? Perché lui l'ha fatta prima, queste cose. Dici, che vi possono fare queste cose qua? Come possono separarci dall'amore mio che è per voi? Ecco, quando c'è scritto che Dio è amore. E la nostra vita dunque è nascosta in Cristo. La redenzione è stata preparata prima della fondazione del mondo, così il riscatto per il nostro peccato. Questa è una cosa che non lo so, io, questa cosa qui mi stravolge. Cioè, prima che io nascessi, no, qualcuno aveva preparato il perdono. Ma è una cosa che non riesco a concepire. È una cosa troppo grande. Prima della fondazione del mondo, cioè prima che creasse il mondo, che venisse il mondo all'esistenza, la luna, le stelle, i pianeti, i cieli, Dio ha preparato la sua salvezza. Prima che le creasse, perché sapeva già. Come sarebbe, tutto sarebbe, come sarebbe andata. Noi abbiamo un problema col tempo. Abbiamo un problema col tempo. Ma per Dio questo problema non c'è. Ecco perché può dire, nessuna cosa potrà separarci dal suo amore. È così. Ogni cosa avviene, che avviene, è già stata. Ecco perché Salomone, Dio gli ha dato tutta questa sapienza quando scrive. Dice, quello che è stato ieri è già avvenuto e ciò che avverrà domani è lo stesso. Cioè, sostanzialmente dice che il tempo non c'è. Poi lo conferma anche uno scienziato come Einstein, ma forse arriva un po' tardi in questo. Ma nessuna cosa toglie la sua intelligenza, perché questo lui l'ha fatto con un quesito matematico, però così, e sappiamo che la matematica non è un'opinione. Così ogni cosa avviene che avviene è già stata, ma rimane in tutto questo la perfezione della creazione, in ogni cosa che Dio ha fatto. Quindi l'uomo l'ha fatto così, e così è giusto. Non è giusto che l'uomo abbia peccato, se no sarebbe stato punito, ma è giusto che fosse libero in tutto questo. Ecco, così ogni cosa che avviene è già stata. E ogni cosa che Dio ha fatto è senza difetto, anche se questa ha sbagliato, perché non è un difetto di Dio, come ve lo devo spiegare, ma è nella perfezione di Dio per creare l'uomo, per creare la coscienza, per creare l'essere umano, che non poteva essere fatto diversamente. Ma più chiaro di così, ma dove ce le spiegano queste cose? Ecco. Beato l'uomo al quale Dio non imputa l'iniquità. E che gli possiamo dire? L'abbiamo letto prima. L'abbiamo letto prima, nelle lettere romane. E per far conoscere le ricchezze della sua gloria per i vasi di misericordia che lui ha già preparate per la sua gloria. Cioè noi che gli ha chiamato, non solo fra i giudei, ma anche tra i gentili. Come ancora gli dice in Osea, io chiamerò il mio popolo quello che non era il mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove fu loro detto, voi siete il mio popolo, là essi saranno chiamati figli dell'Iddio vivente. Ecco, io vorrei concludere con questo. Amen.